Radio Arte, un caro saluto a tutti. Prendiamo la linea da studio per la consueta trasmissione La Sposa, a cura e conduzione e ideazione di Alessandro Beltrami, a cui diamo il più caro saluto. Alessandro, ben trovato.
Ciao Federico, ben trovati a tutti.
Ecco, Alessandro Beltrami, ricordiamo, critico d'arte e giornalista del quotidiano Avvenire. Ed è con noi oggi un graditissimo ritorno, Luca Fiore, a cui diamo il bentornato. Luca, ciao, ben ritrovato.
Grazie dell'invito. Un saluto.
Ricordiamo Luca Fiore, critico e curatore di fotografia. E con quest'ultima parola, Alessandro, introduciamo proprio quello che è il tema di questa puntata, che ha un titolo molto particolare, che riprende proprio dalla Genesi, per cui è una citazione a tutti gli effetti, e la luce fu esplorare lo spazio tra fotografia e sacro. Dicevamo prima dell'ingresso in trasmissione che è una esplorazione in senso vero e autentico, perché non c'è molto a proposito di questo tema, Alessandro.
No, è un tema davvero su cui non c'è mai stata una riflessione, perlomeno una riflessione globale, una riflessione anche di petto, e che proviamo a effettuare noi oggi in maniera molto pionieristica. E sarà anche una sorta di volo di notte, perché noi adesso partiamo e non sappiamo esattamente dove arriveremo e se arriveremo da qualche parte. Quindi è una cosa che scopriamo assieme in questa che sarà davvero una chiacchierata più ancora spontanea delle altre. E secondo me c'è un problema all'origine, per cui sulla fotografia non si è mai fatto un ragionamento importante sul legame con il sacro. Ed è legato, io posso chiamare una sorta di peccato originale, cioè la fotografia è sempre stata intesa e ancora in larga parte percepita, anche se sappiamo che non è così, come una riproduzione del reale, come quasi un calco, una trasmissione su una superficie bidimensionale di un momento della realtà, e diventa quindi memoria e documentazione. Invece il problema delle arti che sono occupate storicamente del sacro, il loro problema non era una riproduzione, ma una rappresentazione, come dire, un trasformare l'immagine, un cercare di raccogliere qualcosa che non era documentabile nella realtà. Si è sempre parlato di rendere visibile l'invisibile. Possiamo ragionare su questo aspetto, se ha senso oppure no, ma evidentemente la fotografia non può fotografare l'invisibile, con un limite sostanziale del fatto che nel momento in cui io mostro una fotografia in cui prendo una persona reale e dico questo è Gesù Cristo, questa è la Madonna, evidentemente chi la guarda riconosce una aporia, riconosce una distanza, cosa che invece non è mai successa nel cinema, perché in realtà il cinema da subito ha mostrato la storia di Cristo, ma lì la radice non era quella dell'arte, della pittura, ma era quella del teatro, dove l'utilizzo di un attore che fa le veci, che impersonifica le figure storiche del sacro, ha una tradizione lunga. Ora, in una storia della fotografia ormai molto lunga e che si è separata dal problema della riproduzione del reale, e ha capito da tempo che la fotografia non riproduce il reale, ma in realtà è sempre una interpretazione del reale, forse si aprono nuovi campi per ragionare attorno a questo problema. Anche uscendo evidentemente da un problema iconografico, ma cercando di capire se ci sono a margini e territori in cui i fotografi hanno percorso proprio alla ricerca di una dimensione spirituale, se non in maniera esplicitamente religiosa. Certo, e qua passo la parola a Luca, la fotografia in qualche modo del sacro si è sempre occupata, da un punto di vista però, se vogliamo, del racconto o del reportage. Forse mi chiedo più da un punto di vista antropologico che da un punto di vista spirituale?
Allora, io direi questo, cioè la questione della rappresentazione che è propria dell'arte, perché cioè il sacro è qualcosa che, appunto, abbiamo detto, non si vede o comunque è invisibile a un occhio meccanico come quello della fotografia. E la rappresentazione artistica è stata usata proprio per dare un volto al racconto, ma anche ai grandi misteri del sacro, no? Abbiamo rappresentazioni addirittura di Dio Padre, no? Che nessuno ha mai visto, eppure abbiamo tantissime rappresentazioni di questo. All'inizio della storia della fotografia, soprattutto fino all'Ottocento, in un momento in cui la relazione tra fotografia e pittura era come an ancora non completamente definita, posto che lo sia ancora oggi, diciamo, però si parla del movimento del pittorialismo, in cui i fotografi cercavano di riprodurre la dinamica della pittura, e in alcuni casi, anche di una certa importanza, hanno provato a rappresentare come in quadri, come dei pittori soggetti sacri. Io faccio due esempi. Uno è quello di Fred Holland Day, che alla fine, proprio nel 1898, fece un ciclo di sette autoritratti di sé come Cristo, intitolato Le sette parole di Cristo in croce. Quindi l'autore si autorappresenta con la corona di spine, col volto sofferente, e in cui, appunto, rappresenta. Non è un'opera propriamente sacra, perché non adesso sta al Met e non a St. Patrick di New York. Però l'altro caso che mi viene in mente è quello di Margaret Cameron, una fotografa inglese, che ha realizzato, come se fossero, appunto, delle pale d'altare, alcune rappresentazioni della Madonna con Bambino. Anche queste non sono mai entrate nell'uso, diciamo, sacro. E questo, appunto, è quello che dicevi tu: forse l'impossibilità nella società, davanti a una fotografia, di sospensione dell'incredulità, no? A teatro siamo abituati a vedere ciò che accade come se fosse vero. Con la fotografia non siamo capaci, perché diceva, oddio, ovviamente non mi viene il nome, diciamo, ciò che vediamo nella fotografia, abbiamo la certezza che è stato, qualcosa è stato davanti all'obiettivo della macchina fotografica. Quindi questa cosa qui crea un problema, perché sappiamo che non potremo mai avere una fotografia del volto di Cristo, anche se si è parlato, appunto, della sindone come una sorta di primo negativo fotografico.
Aspetti, aspetta un secondo, perché questa sindrome torneremo più avanti, però è interessante il fatto che la sindrome, nonostante la scoperta di Secondo Pia, che poi attraverso il negativo vede il positivo, in realtà quell'immagine non è mai entrata stabilmente, ad esempio, in un luogo di culto. si può trovare, ma non è mai diventata una vera e propria icona da questo punto di vista, un'immagine sacra in tutti gli
Sì,
effetti.
la vendevano a Paris Photo quest'anno, si poteva acquistare. Sì, non riesce a entrare. E se, beh, adesso forse un caso mi viene in mente così, eh? Mario Botta l'ha messa nell'abside di una sua chiesa a Torino,
Sì, che è
no?
dedicata al Santo Volto.
Al Santo Volto. Quindi in quello è l'unico caso che mi viene in mente in cui quell'immagine è riprata in un luogo di Torino.
Sì, ma è interessante che non viene utilizzata come immagine in sé per sé, come gigantografia, ma viene incorporata in qualche modo, se non mi ricordo male, nel muro della.
Sì, con un gioco di mattoni,
Esatto.
con un gioco di mattoni. La questione a cui tu facevi riferimento è proprio la questione del linguaggio. Poi vabbè, adesso il tema è complicato in quanto tale, cioè il rapporto tra religiosità, spiritualità e sacro, che sono tre dimensioni diverse e che si intrecciano. Però diciamo che proprio per la sua impossibilità di raffigurare ciò che non si vede, l'artista e non, diciamo, il documentarista, quello che di mestiere è chiamato a registrare ciò che è sempre stato, come dire, tentato, sfidato dall'idea di mostrare o comunque cercare di rendere ciò che attraverso la fotografia ciò che non si vede, utilizzando il linguaggio proprio della fotografia. Dunque, anche la questione, ad esempio, del tempo è impossibile da rappresentare con la fotografia, nonostante il cinema sia una sorta di fotografia dinamica, no? Eppure, la fotografia ha sempre cercato, sapendo di rappresentare questa dinamica. Questa questione in realtà è proprio una vicenda che ha a che fare con l'atteggiamento che uno ha di fronte a ciò che vede, che ha a che fare con il rapporto che abbiamo con le cose del mondo, la possibilità di conoscerle, e che a un certo punto ci pone di fronte a una decisione. Cioè, le cose del mondo dicono qualcosa oltre ciò che sono, oltre ciò che sono. Cioè, la dimensione simbolica, metaforica della realtà è qualcosa che ha un significato oppure no? È solo un costrutto culturale? Questo punto di partenza è un grande discrimine, è un grande discrimine. Poi, nella storia, infatti, abbiamo tanti tentativi. Io penso che il più interessante, il più riuscito, il più mi mitico sia quello di Minor White, che è un fotografo americano, diciamo, nel 52 lui è il primo direttore di Aperture, che è questa rivista fondata dai grandi maestri della fotografia come Ansel Adams e Dorothea Lange. Ha insegnato a lungo all'MIT di Harvard, di Boston, in cui la dimensione spirituale era fondamentale. Lui si converte al cattolicesimo durante la Seconda Guerra Mondiale, ma poi, come dire, si prende una curvatura verso il buddismo, la religiosità orientale, che è aniconica, no? Come sappiamo. Quindi un fotografo che usa la fotografia per esprimere una dimensione che non ha immagine. E quindi attraverso le forme, un po' come in pittura, attraverso la dimensione dell'astratto, che vuole raggiungere ciò che vuole raffigurare ciò che non è raffigurabile. Quindi in questo senso, eppure c'è chi continua, e forse in questo senso Giovanni Chiaramonte è uno dei rari esempi in cui c'è una esplicita volontà di rappresentare proprio la sacralità del mondo. Lui, quando lo incontravo in un'intervista per il Foglio che gli feci nel 2018, mi disse, ma continuava a dirlo, Cioè, per me il mondo è immagine. Io come dire, facendo la fotografia, ripropongo la dinamica che c'è nella realtà, che è essere di fronte a un'immagine che è di qualcosa, che è di qualcosa. L'uomo è fatto a immagine e somiglianza, non solo l'uomo è fatto a immagine e somiglianza di Dio, ma il mondo è immagine. Adesso non so, non voglio dilungarmi tanto. Dico anche che quello di Chiaramonte è uno dei rarissimi casi, l'unico che io conosco, in cui la fotografia entra a far parte dell'arte liturgica, no? Abbiamo il caso, adesso è in mostra al Diocesano di Milano, questo lavoro che lui fece per l'Evangeliario Ambrosiano, in cui attraverso delle Polaroid, un ciclo di Polaroid illustra l'Evangeliare.
Tra l'altro, sì, appunto, come ho ricordato, c'è una mostra di Giovanni Chiaramonte, il Realismo Infinito, al Museo Diocesano di Milano, e ce n'è anche un'altra in corso a...
Arma.
Esatto. È interessante che adesso, come però le fotografie per l'Evangeliario siano fotografie densissime, tra l'altro straordinarie, ma come dire, anche sottilmente concettuali in qualche modo, che sono un po' diverse dalla fotografia di Giovanni Chiaramonte che tutti in qualche modo forse abbiamo in mente.
Ma qui però ti interrompo.
Sì.
Se andiamo a vedere la mostra che Quinta Valle appunto ha curato a Parma, che è molto diversa da quella di Corrado Benigni al Diocesano, vediamo che la radice Chiaramonte è ancorata nella fotografia concettuale.
Quelle che ricordano molto le prime fotografie di Chiaramonte, comunque fotografie le meno note, ma esistono all'interno del suo repertorio. Trovo interessante l'aggancio a Chiaramonte, secondo me è essenziale. Non è l'unica presenza di fotografia in realtà in uno spazio in ambito liturgico, perché possiamo ricordare, ad esempio, la Via Crucis di Adrian Paci in una chiesa di Milano, che di fatto in qualche modo il mezzo come dire, è fotografico, è un aperto, è performativo,
L'ho
potremmo
messa
anche
in una
dire.
mostra e me ne ero dimenticato.
E poi c'è invece un lavoro fotografico nella chiesa dell'ospedale di Bergamo, a San Giovanni XXIII, anche quella tra l'altro è una Via Crucis al modo di Memling, quindi tutto tutta condensata all'interno di una sola immagine e dei Ferrari Offrer. Però forse potremmo andare, forse non, ce ne saranno anche altre, ma non arriviamo oltre una mano. Ritorno un attimo a Chiaramonte. Secondo me, poi tu correggimi, Luca, nelle immagini invece quelle di paesaggio, quelle che tutti abbiamo più facilmente in mente di Chiaramonte, c'è una qualità della luce e del tempo, in un certo senso, che mi sembra possono ricondurre in maniera più efficace a questa idea di una ricerca dello spirituale. Chiaramonte, che era un attento lettore e conoscitore della teologia orientale, quindi anche della teologia dell'icona. Ed un'icona che è il punto di incontro tra un eterno che si palesa su uno schermo che è l'iconostasi, che è la superficie dell'icona, quindi che si incarna in un momento, che si incarna nel tempo dell'immagine. In qualche modo, secondo me, quello che fa Chiaramonte non è catturare il momento, catturare un istante, indagare anche se vogliamo uno spazio attraverso la fotografia, ma è un problema di riuscire a registrare e a trasmettere un problema di una luce che è insieme, forse al modo di Caravaggio, che è insieme reale e metafisica, ma anche di un tempo che si estende oltre il momento, che il momento è in grado di contenere, ma che si estende anche qui in maniera metafisica, e che mi viene da dire è un tempo di grazia al di là di quello che poi avviene nel mondo, con i suoi contrasti, con i suoi problemi e con le sue contraddizioni. Ma in qualche modo è una luce unificante, e in questo modo che viene sussunta in qualche modo in uno sguardo di Dio, in un certo senso.
Allora, sì, secondo me è questo. Io Aggiungerei due elementi che completano. Cioè, da una parte, per Chiaramonte, spesso e volentieri c'è una questione di profondità e soprattutto di prospettiva. Cioè, quando si parlava con lui, si finiva sempre a parlare della prospettiva, cioè questa prospettiva che nella storia dell'arte, appunto, ha cercato di rendere in modo più verosimile possibile in due dimensioni la profondità dello spazio, cioè dare la terza. Per lui, come si dice, la questione del punto di fuga era essenziale, cioè che ci fosse un punto che generasse la prospettiva. Questo metaforicamente per lui era fondamentale. Il punto, c'era un punto in cui tutte le linee convergono, e questo è conseguente, appunto, è un modo di intendere quello che lui diceva prima, che dicevo prima, che sulla questione del mondo immagine, no? È un mondo immagine, e questa immagine, e le linee di questa immagine convergono tutte in un punto. È interessante, beh, mi piacerebbe fare un confronto nel modo in cui invece Guido Guidi polemizza con questa questione del punto di fuga, però non abbiamo tempo ed è un po' complicato. La seconda, questa profondità che ha l'origine fuori dall'immagine. Il punto di fuga non appartiene all'immagine, ma è all'infinito che è fuori. E in questo, diciamo, insomma, c'è il riconoscimento di una trascendenza, no? Cioè, in immagine. Come nei termini del linguaggio dell'immagine abbiamo una traduzione dello statuto della trascendenza. L'altra è quella della luce, evidentemente, il tema della luce, uno degli elementi di cui mai ci accorgiamo in fotografia, soprattutto della fotografia a colori, che è una questione tutta a sé, è che i colori di una fotografia sono tutti artificiali, sono sempre artificiali, sono sempre frutto di una scelta. No? E anche in Chiaramonte abbiamo un'evoluzione di come lui rende i colori. C'era Ghiri che lo criticava negli anni 80 di mettere troppo rosso, le foto tendevano al rosso, e il rosso come dire, aveva una carica di drammaticità, no? Cioè, Chiaramonte è il più drammatico. Tra i personaggi della fotografia italiana, più, come dire, combattuto interiormente, eccetera. Questo rosso diventa sempre più giallo, giallo, giallo-oro, no? In cui c'è questa patina di giallo che caratterizzava molto le sue fotografie di un certo periodo, soprattutto gli anni 80, eccetera, che si chiamano direttamente alla tradizione orientale dell'icona. Poi l'ultima cosa che va detta è la luce, ancora come metafora, perché la luce è senza luce non si dà la fotografia. Senza luce non si dà la fotografia, cioè ciò che esiste in fotografia c'è perché c'è la luce. Ora, anche qui occorre essere disposti a stare al gioco della metafora, cioè dare un nome, risolvere questa metafora, che cos'è secondo noi la luce, cioè che cosa c'è qualcosa nella realtà fuori dalla fotografia che ha un corrispettivo con ciò che la luce è per la fotografia, cioè l'origine di tutto.
Motivo per cui abbiamo chiamato questa puntata E la luce fu. Do la parola a Federico che voleva intervenire.
Posso dire una piccola domanda? Uno
Certo.
di Chiaramonte è un'altra citazione biblica che è dolce la luce. Prego, Federico.
Una riflessione scomposta, come vanno di moda adesso i dolci nei ristoranti. La prima era in relazione il termine immagine, no? Mentre parlavate. Praticamente veniva in mente che culturalmente noi ci troviamo, diciamo, in un crinale interpretativo del termine immagine, stando alla scrittura, perché immagine è sì l'imago, è sì l'icona. In termini biblici, però, la parola immagine significa piuttosto avere la natura di, non soltanto avere l'immagine di, perché l'immagine in termini biblici è un prodotto derivato, ma quella che è in origine, l'intenzione è quella di avere la natura di, cioè quando l'uomo viene creato, no? Dio parla a se stesso, facciamo l'uomo a nostra immagine. E invece prima, quando creava il creato, la natura, eccetera, parlava alla materia. E questo, diciamo, mi è venuto in mente quando poi, per esempio, Luca si poneva l'interrogativo, no? E insieme ve lo ponevate di quanto è presente, no, del sacro nelle cose del mondo. Per cui questa domanda era molto forte, che mi ha detto, ma quello che succede nel mondo è solamente del mondo o riguarda una sfera che è completa, totale, quella della vita?
Posso dire una Alessandro, allora, rispetto alla questione del significato di significato biblico di immagine, io, perdonate, io non ho strumenti, però diciamo reagisco, ma per me qui si tratta di un caso in cui i due significati collassano insieme, sono la stessa cosa, cioè perché è immagine, perché la natura, perché può essere immagine, perché ha la stessa natura.
Certo.
L'altra cosa che volevo porre è sulla questione del mondo, del rapporto col mondo, è proprio di Guido Guidi, che è uno degli altri autori. Ci sarà questa settimana apre una sua grandissima mostra al Maxi. Ecco, lui in modo un po' com'è lui, diciamo di una trasgressione gentile, un po' che un po' bastian contrario, eccetera, dice che per lui fotografare è un atto devoto. Un atto devoto. Lui ha abbandonato il cattolicesimo della sua infanzia, però questo. Gli è rimasto e continua a dirlo. Per me fotografare è un atto di devozione di fronte alle cose, tant'è che in questo saggio per immagini pubblicato qualche anno fa, che si intitola la posizione dell'orante, la posizione dell'orante, fa un parallelo tra l'orante della catacomba di Priscilla e il gesto del fotografo che con il banco ottico, no, alza le mani per mettersi il panno. E quindi diciamo il gesto del corpo è un gesto di devozione, è interessantissimo come lui concepisce questo rapporto, che anche lui guarda, cioè alla spiritualità orientale, ma è la volontà di quasi di annullamento di sé per affermare l'oggetto, la dignità dell'oggetto, no? L'altro giorno ero in studio da lui, parlavamo dei suoi ritratti, cioè, potresti fare una mostra di ritratti, no? E non l'hai mai fatta. E lui fa, sì, però questi ritratti sono sparsi nei miei lavori, ma io faccio un ritratto come fotografo una pietra. Per me hanno la stessa dignità, ma non nel senso che l'uomo vale una pietra, ma che la pietra ha in sé la potenzialità di diventare. È quello che dice, mi ha detto, è quello che dice Michelangelo sulla pietra. La pietra ha in sé la potenzialità della. E quindi anche questo è tutto una concezione del mondo che è, come la chiami? Sacra. Non è un sacro legato all'espressione religiosa cattolica o cristiana, ma è qualcosa che è vicino, insomma, che ha qualcosa in comune.
Ma in tutto questo mi fa venire in mente, questo, quando parlo di atto devoto, mi fa venire in mente un lavoro invece di un fotografo molto più tradizionale, che appartiene anche a un'altra generazione, che ha fatto sempre fotoreportage, e infatti lui considerava questa fotografia nata negli anni 80, la chiama, diceva che non era fotografia, e a suo modo, dal suo punto di vista, forse aveva ragione, che era Peppi Merisio, il fotografo bergamasco che è scomparso qualche anno fa, per il quale ha sempre fotografato evidentemente il mondo che vedeva, raccontandolo, con uno spirito profondamente lombardo, anzi sarebbe molto interessante un lavoro che affiancasse le foto di Merisio alla grande arte lombarda di 4, 5, 600 e probabilmente troveremo
Beh,
delle
Giovanni
aggiornamenti
Pistori ha
soprattutto.
scritto di Pepi Merisio, quindi
Esatto.
le cose un
Quella
po'.
linea, quella lì. Però lui nel suo approccio al reale, nel suo approccio alla fotografia, all'atto fotografico, c'era davvero un atto devoto nei confronti del mondo in quanto creato, impronta, in cui riconosceva impronta di un'azione divina, e anche la stessa storia. È storia globale ed è storia dell'uomo, era letta in questo senso. C'è un'immagine bellissima, le mie preferite sue, che è una maternità in Val di Mello, se non mi ricordo male, è una donna che gioca con un bambino e che naturalmente diventa una maternità sacra, ma non tanto perché Pepi Merisio l'avesse fotografata costruendo, sovrapponendovi al di sopra la tradizione iconografica dell'immagine della Vergine col bambino, ma perché naturalmente il suo sguardo riconosceva in quel gesto, come dire, quello che può essere l'archetipo della Vergine col bambino. E un altro fotografo, vuol dire, tra l'altro sono coetanei, fa un lavoro anche diverso rispetto a quello di Pepi Merisio, ma che ha uno sguardo devoto nei confronti del mondo, potrebbe essere ad esempio Elio Ciol, però sono fotografi veramente di un'altra generazione e di un'altra formazione. Quando Pepi Merisio fotografa la processione, quando fotografa il funerale, lo fa ad esempio con uno sguardo molto diverso, ad esempio di Giovanni Berengo Gardini o di Scianna, cioè si riconosce una matrice diversa dello sguardo, di una sensibilità diversa.
Sì, mi piacerebbe riuscire a dettagliare queste differenze. Cioè, sarebbe interessante entrare nel merito, perché a me interessa molto, perché c'è un doppio, il tema, come al solito, c'è un doppio sguardo, cioè lo sguardo del fotografo e lo sguardo che abbiamo noi sull'immagine del fotografo, no? Chiaro che c'è un modo di, come dire, diciamo, c'è una stratificazione di pregiudizi positivi e negativi, possono confondere. Allora sarebbe interessante imparare, perché nessuno ce lo insegna a riconoscere questo accento diverso, no? Cioè, un po' ci fidiamo, no? E dunque, da una parte c'è un aspetto istintivo di consonanza, dall'altro, appunto, chi ci propone una lettura, eccetera, già ci dà una. Per cui a volte le carte si possono mescolare, e quindi bisogna un po' imparare a guardare queste cose, a riconoscere.
Parlavamo prima di una, come dire, di una iconografia che Merisio riprende dalla, come dire, in cui riconosciamo in atto la memoria di un'iconografia, di un imprinting iconografico dell'opera di Merisio, e vorrei passare a un fotografo che invece che lavora sul tema anche con il tema del sacro, ed è una star della fotografia come David LaChapelle. Tu tra l'altro Luca, hai anche intervistato, su cui onestamente nutro qualche dubbio, qua forse le posizioni forse ci distinguono, ma perché io trovo interessante in La Chapelle, da una parte la sincerità del suo lavoro, all'origine del suo lavoro sul sacro e sul tema religioso, e dall'altra il problema che ho trovato un equivoco, cioè che il problema del sacro stia nell'iconografia. Per cui il problema di La Chapelle è sostanzialmente è un rimasticare, un riutilizzare iconografie storiche dell'epoca, soprattutto della pittura italiana del Rinascimento, riportandole in un linguaggio urbano anche molto legato ai codici della moda. Questo chiaro non è un problema, ma quello è il modo, è il registro che utilizza, E questo secondo me rischia di essere un limite, diventa estremamente leggibile e accessibile da forse l'immagine, ma contemporaneamente, a mio avviso, ne costituisce un limite.
Allora, La Chapelle fa parte di quel fitto mistero che avvolge la figura di Andy Warhol. Lui ha avuto a metà degli anni Ottanta questa collaborazione con Interview, che era la rivista di Warhol, e come i tanti satelliti tanti pianeti del sistema solare che ha come sole, Warhol è di origine cattolica, cioè se andiamo a vedere la metà dei collaboratori di Warhol sono cattolici. E il mistero di Warhol è di come la sensibilità, diciamo, questa radice culturale e anche religiosa cattolica sia entrata in non in collisione, ma abbia prodotto questa visione della contemporaneità così lucente, così potente, così universale. E secondo me la dinamica vale in quest'ottica, cioè di far confliggere i generi e il gusto per il paradosso. Appunto, c'è un tema di gusto, per cui quello che a noi sembra cattivo gusto è una cosa molto ricercata, fa parte del gioco. Quello che tu dici è giusto, cioè lui usa stilemi della classicità, della arte sacra, diciamo classica nel senso classico, tradizionale, ecco, e li veste con questa aura scintillante di pop, diremmo, potremmo dire neopop. Allora lì, secondo me, l'intenzione è proprio di restare al di qua del sacro, cioè io nel dialogo che ho avuto con lui, adesso non so perché, forse parlando. Perché in quell'intervista era per la rivista del Clero Italiano e io gliel'avevo detto, quindi non so se stava, si immaginava di parlare a una sala piena di sacerdoti e quindi voleva un po' omaggiare però diceva io, per me personalmente la cosa più importante, era sincera, la cosa più importante sono Gesù e la Madonna. No, questa mia, io sono, come dire, ci credo e vado tutte le domeniche a messa, eccetera. E voglio parlarne a chi viene da me per vedere le celebrities. No, io fotografo le celebrities e dico, vabbè, io le do le celebrities, ma intanto vi faccio vedere anche ciò che per me è più importante. Quindi, diciamo, è come andare alla prima della scala e mentre in mezzo al pettegolezzo buttare lì, no? Un po' come una sorta di tentativo di evangelizzazione del agentes. Sì, è strano, a noi, come dire, quel linguaggio lì a me urta, non convince fino in fondo e non penso sia. Boh, adesso occorrerebbe dialogare con lui, magari in un dialogo, eccetera, si potrebbe arrivare a un'espressione di arte sacra credibile e utilizzabile anche. Il tema è però generale, cioè io è generale, mi scandalizza di meno La Chapelle che non certa pittura che purtroppo talvolta viene sponsorizzata anche dalle gerarchie ecclesiastiche che rispetta i canoni, ma è completamente di una povertà di linguaggio e di forza espressiva che è fuori dal tempo e che parla solo, replica solo in chiave molto minore. Quindi, diciamo, come sfida io preferisco quella di La Chapelle, anche se no, non mi piace, anche se però ha qualcosa che è un tentativo di parlare credibile, perché poi un conto sono i tentativi credibili, no? È chiaro, secondo me, io sono della scuola Couturier, di padre Couturier, che dice che bisogna provare. Non esiste più, non può esistere più un linguaggio codificato per cui se tu lo fai riesci. Ogni caso è un caso a sé e può riuscire o non riuscire, è una sfida, bisogna prendersi il rischio di fallire. Però l'arte è un miracolo, l'arte è un miracolo e quindi accade quando accade. No? Quindi questa, diciamo, e questo tentativo un po' così di La Chapelle lo sento più vicino che non chi non vuole correre il rischio.
Tra l'altro, rispetto a quanto dicevamo all'inizio, la cosa interessante comunque di La Chapelle è che, nonostante siano fotografie che rappresentino anche scene sacre, noi siamo in grado di sospendere l'incredulità di cui tu parlavi prima.
È pittorialismo puro.
Esatto,
Vittorialismo puro.
ma soprattutto recupera come dire, un tipo di rappresentazione da tableau vivant che lo riporta più a un meccanismo performativo che in un certo senso, come se fossero delle scene che animate che vengono in qualche modo fermate in un momento. Il meccanismo linguistico è quasi più performativo, teatrale e ci consente in qualche modo di sospendere l'incredulità e lo avvicina più a un'immagine storica, come tu dicevi prima. C'è
Sì,
un'altra cosa, scusami, sì,
vai.
che è interessante, secondo me, per comprendere il linguaggio anche di La Chapelle, che per noi resta invece piuttosto, che lo rende difficile per noi, è che questo immaginario così pop, così estremo, così Saint-Sulpicien, potremmo dire, è che l'immagine sacra nelle chiese d'oltreoceano è quella lì. Cioè, il tipo di linguaggio che troviamo all'interno degli edifici o che circola, l'immagine, il linguaggio è quello, e in qualche modo quello che fa La Chapelle è sostanzialmente utilizzare, reimpastare anche in chiave anche molto colta e anche molto postmoderna, quello che è proprio dell'arte devota, e torniamo ancora al problema, e ritorna questo termine. Io credo che ci sia in atto in La Chapelle, al di là di quello che possiamo discutere, dell'esito che può piacere o che su cui si può discutere, ma ci sia in atto una sorta di atto, cioè il bisticcio, un atto devoto nella sua immagine.
Allora, non lo so, cioè, le esperienze che ho io delle chiese oltreoceano, in senso americano, in realtà è molto ottocentesca, cioè questo, molto ottocentesca,
È quella lì, è
è molto
Saint-Sulpice.
ottocentesca. In realtà, se dovessi fare un parallelo, utilizzerei il Gesù Misericordioso della Faustina
Faustina.
Kowalska, anzi direi non l'originale, ma le riproduzioni filippine, le riproduzioni filippine che si trovano ad Abu Dhabi, no? Cioè di questa religiosità popolare di cui gusto è stato, come dire, che a noi fanno inorridire, ma appartengono alla vera religiosità popolare. Allora, in questo senso sì, cioè, La Chapelle è più vicino a quello che non a Rochko nella cappella di Houston. Ed è interessante questo. Allora, La Chapelle è un outsider del mondo dell'arte, lui dice, il mercato, quello vero, non mi considera. No, non mi considera, io faccio le copertine per i dischi, faccio le cose di moda, ma a Basilea non mi portano e quindi non è nel cerchio magico dell'arte contemporanea, proprio perché lui ha questo rapporto con il pubblico quello che guarda la pubblicità, che ascolta i dischi di musica pop. E, diciamo, è un artista più legato al più popolare e dunque ha i super esperti, ai critici, eccetera, fa storcere il naso. Poi la storia ci dirà che cosa rimane.
Questo ci porta, secondo me, a un altro punto della questione, uno dei tanti possibili punti della questione, che è la sostituzione della fotografia a livello di devozione popolare rispetto all'immagine sacra storica. immagine devota anche storica, penso al Sacro Cuore di Pompeo Batoni che ha generato, oppure allo stesso Gesù Misericordioso, che è legato alla storia dell'ultimo secolo e forse anche oggi è diventato ancora più effettivo. Cioè, la fotografia ha fatto scomparire l'esigenza di una intermediazione da parte dell'artista per generare un'immagine da sottoporre alla devozione. Per cui penso ai vari a un santo di successo in questo momento come Carlo Cutis, a nessuno viene in mente di realizzare un'immagine dipinta di Carlo Cutis se non magari attraverso una discutibile riduzione all'icona orientale, ma è sufficiente una delle tante immagini fotografiche che abbiamo. Mi chiedo se in qualche modo la fotografia garantisca, tra l'altro, all'occhio del fedele una sorta di percezione auratica, chiamiamola così, per cui la fotografia mantiene ha in sé una sorta di natura reliquiale. La fotografia certifica che quel santo è realmente esistito e poterlo avere di fronte in un'ottica di devozione moderna, se vogliamo, una lunga filiazione della devozione moderna, avere di fronte nella sua imago nella sua faccia reale possa avere garantito un successo magari più rispetto ad altri santi che magari dei quali non c'è un repertorio fotografico così forte e soprattutto così quotidiano, così familiare.
Guarda, non lo so, io non, su questo francamente non ho ancora riflettuto, che ci sono tanti santi del Novecento di cui abbiamo le fotografie, no? Madre Teresa, cioè, io sono andato a Berlino a vedere questa mostra di Mary Ellen Mark, c'era una stanza dedicata a Madre Teresa, no? Il suo reportage a Madre Teresa, Giovanni Paolo II, ce ne sono tanti. Padre Pio, di Padre Pio abbiamo. Però è vero che di Padre Pio abbiamo le quadri, le statue, non.
Abbiamo statue che però sono estremamente fotografiche nella risoluzione.
Sì. E, ad esempio, una volta qui a Milano, a Rozzano, è stata inaugurata una decina di anni fa una chiesa nuova in cui era stato chiesto a Giovanni Frangi, un pittore, di fare un quadro su Giovanna Beretta Molla, e lui ha utilizzato una tela emulsionata, cioè la fotografia della santa dipingendoci sopra, di giallo tra l'altro, e il commento di non so se la figlia di Gianna Beretta Molla dice: beh, questo però ci assomiglia alla mamma. Cioè, il commento della figlia è: questa ci assomiglia, perché a volte fanno delle cose che i pittori non ci assomigliano. E quindi, sì, il tema della reliquia. Il tema della reliquia, sì, cioè, sulla tomba abbiamo dei nostri cari, abbiamo la foto che ce lo ricordano. Sì,
C'è in
non.
azione anche, devo dire, ad esempio nel caso di Giovanna Beretta Molla, abbiamo parlato di Andy Warhol. Se non avessimo avuto in mezzo probabilmente Andy Warhol che ci ha insegnato il valore iconico delle celebrities, ripescando evidentemente un problema che è dell'immagine, della storia dell'immagine sacra, questa efficacia e non avessimo anche una cultura di massa che lavora attraverso una iconizzazione delle celebrità in questo senso o dei fatti storici, probabilmente non avremmo un'efficacia dell'immagine fotografica in ambito religioso allo
Sì,
stesso modo, probabilmente.
penso che sia così, sono d'accordo. Però qui c'è tutto il tema del Roland Barthes, quello che diceva Roland Barthes, il cui saggio, uno dei saggi che si cita sempre, un must, La Camera Chiara, in realtà è un diario sulla morte della madre. Il rapporto tra fotografia e memoria. Non qualsiasi foto corrisponde alla nostra memoria o ci suscita, ci innesca quel meccanismo di memoria, però a quella a quella funzione di riportare in vita almeno la memoria, diciamo. Quindi, infatti, è lui che dice che parla della sindone di Torino. È Bard che... E l'altra famosa citazione, appunto, andando sui classici classici, eccetera, Susan Sontag, che dice: se avessimo una fotografia di Shakespeare, è anche brutta, scialba, quasi invisibile, la preferiremmo al più bel Holbein possibile immaginabile, perché ha questo rapporto con il corpo, con la presenza, con la realtà. E vabbè, poi quando si parla di fotografia si va sempre a parare sul tema della realtà, verità, e si finisce sempre a far filosofia e a litigare sulla filosofia nel caso. Però è così. Allora, anche in termini di un'immagine di una persona cara non solo personalmente, ma a livello comunitario, questa cosa qua sì, è una reliquia moderna, cioè il contatto è una reliquia contatto, forse l'hai detto tu stesso, hai usato questo termine, reliquia contatto, cioè la tradizione della reliquia contatto è aggiornata alla fotografia, per cui il contatto non è più tra il tessuto, col tessuto, ma è col corpo, con l'immagine che lascia l'impronta.
Che è la forza per cui questa forza della sindone che a suo tempo è reliquia contatto e in qualche modo protofotografia in questo senso. Anzi, la fotografia è perfetta perché non c'è distanza tra lo schermo che la raccoglie e il corpo che l'ha generata. Non c'è distanza tra
La
obiettivo
macchina fotografica.
e macchina fotografica. Ci avviciniamo alla conclusione, quindi chi ci ascolta sa che può resistere ancora un pochino, perché tutto questo ci porta, secondo me, a un tema ancora nuovo e che forse meriterebbe una puntata a sé, ma noi lo lanciamo qui. E che lo lancia in maniera forse non del tutto conscia, ma lo spunto c'è con Kuberta nel suo ultimo libro, poco pubblicato per Einaudi, Oltre lo specchio. La fotografia dall'alchimia all'algoritmo, che prende tutto un lavoro sulla fotografia per è un libro dedicato al post fotografico, in gran parte. Sostanzialmente muove dalle immagini generate per contatto per arrivare alle immagini generate attraverso la intelligenza artificiale. E passa anche attraverso la sindone e va a prendere alcuni esempi di tentativi di volti di Cristo realizzati attraverso l'intelligenza artificiale, una serie di progetti per cui alcuni artisti, fotografi con dei prompt, oppure raccogliendo le immagini, con dei prompt legati alle descrizioni, oppure alla storia delle immagini di Cristo, oppure lavorando su reperti archeologici e antropometrici degli ebrei che sono vissuti in Palestina nel primo secolo, c'è un tentativo di ricostruire un'immagine, di fatto però che ha il sembiante fotografico del volto e del volto di Cristo, che ci rimanda, anche se vogliamo, quando tu dicevi prima di Susan Sontag e di Shakespeare, avere la possibilità di un'immagine reale con cui confrontarsi. Ora, qua con Kuberta richiama la Cheropita, ma non in questo senso. Invece, secondo me, una possibile chiave di analisi di un'immagine prodotta attraverso l'intelligenza artificiale, non attraverso o dall'intelligenza artificiale, qua, i termini forse dovremmo trovare anche quelli corretti, ma di un'immagine del volto di Cristo. È veramente la Cheropita, cioè un'immagine non dipinta, non realizzata da mano umana, che è all'origine della storia della storia dell'icona, della storia dell'immagine sacra, che è il Mandilion di Edessa, che è la Veronica, che è la stessa Sindone, cioè un'immagine sacra, realistica, reale, che è sacra che è al massimo della veridicità perché non è stata mediata dalla mano dell'uomo. Prima si parlava di un problema di intermediazione, di fatto in questo modo io ho un'immagine che è stata privata dell'immagine umana, che sembra nascere nascere da sé. Di fatto è una acheropita.
Guarda, non lo so. Allora, per me sono ragionamenti ancora, faccio fatica ancora a fare, però posso dire questo, adesso dovrebbe uscire nei prossimi giorni, forse non ho ancora visto i giornali stamattina, forse è uscita stamattina, un'intervista che ho fatto a Parigi a un fotografo americano che si chiama Charlie Engman, che ha appena pubblicato un libro per SPBH, una casa editrice inglese, fatto sostanzialmente da immagini realizzate con l'intelligenza artificiale. Caratteristica è che queste immagini sono contemporaneamente fotorealistiche, ma evidentemente false. Cioè non c'è il trucco, ma non c'è l'inganno. No, c'è il trucco, ma non c'è l'inganno. Non si vuole ingannare lo spettatore, ma usare lo strumento con le sue potenzialità per quello che è. Okay? Il gioco funziona, secondo me è un bel libro, uno dei migliori libri fotografici, diciamo, prodotto dall'industria dei photobook. Dell'anno, ma parlando con lui, lui mi diceva: guarda, a me sono sempre interessati i cliché, cioè il rapporto con queste e l'intelligenza artificiale è costruita, come dire, è pensata per produrti un cliché, no? È pensata per produrti un cliché. Non ti crea l'immagine di qualcosa, ma ti crea l'immagine per antonomasia, no? La cosa per antonomasia. Allora io ho giocato su questa cosa, perché poi la macchina non riesce mai a farla in modo perfetto, non riesce mai a riprodurti in modo perfetto al primo tentativo la bionda, la donna bionda, no? Te lo fa, però. E quindi occorre, paradossalmente, occorre la mano umana per creare una cosa di definitivamente artificiale. Allora, questa dinamica del cliché ha a che fare con quello che tu dici, no? Abbiamo dei modelli antichissimi, antichissimi, per cui oggi un pittore tendenzialmente ancora oggi si attiene, o anche se uno dovesse, se parlavamo del fotografo che si auto ritrae come Cristo, corrisponde agli stilemi antichissimi della barba, e questo ha a che fare con l'impossibilità di fotografare queste cose. Cioè, parlo adesso del volto di Cristo, del volto di Cristo. Io mi ricordo che una decina d'anni fa ero andato a Londra, alla National Gallery, a vedere una bellissima mostra su Rembrandt e il volto di Cristo. Cioè, lui nell'ultima parte della sua vita ad Amsterdam, da protestante, andò nel ghetto di Amsterdam a scovare dei modelli, giovani uomini trentenni, da utilizzare per creare dei ritratti di Cristo. Ritratti. Non Cristo in quanto, cioè di Gesù, diciamo, usiamo questa distinzione se ha senso, ma ritratti di Gesù, ritratto come Gesù e non come Cristo, quindi come uomo, quindi è come se provasse a fotografare, no? Usare un modello reale, un modello per dare volto a qualcosa che fino allora si era basata su un cliché. È come se Rembrandt uscisse dal cliché. Questi poi sono piccoli, piccoli quadri. Il più bello è a Berlino, l'ho visto l'anno scorso, l'ho rivisto a Berlino. Un quadro di un uomo meraviglioso, cioè proprio. E per il culto personale, non quindi E non so questo sul post-fotografico che cosa significhi, perché non so, cioè per esempio, uno che si è distanziato molto dal cliché, probabilmente il Caravaggio della vocazione di Matteo, a cui si richiama Pasolini, no? Quei due, c'è un filone tra virgolette, eretico che si distanzia fino a un certo punto. Il post-fotografico Sì, cioè se intendiamo come immagini fotorealistiche non prodotte dal processo fotografico, cioè non dalla luce, non dalla luce, sì, a parte gli scherzi più o meno divertenti che si possono fare, no, adesso questi giorni c'era una cosa le foto ritrovate di Robert Capa, gioco un po' poco divertente, e ci sono questo ragionamento sui cliché, eccetera. Non lo so, perché io penso che tutte le volte, anche nell'icona orientale in cui questo avviene sistematicamente, il rapporto col cliché è un rapporto personale. Cioè l'aspetto anche artistico, ha una dinamica per cui il cliché è reinterpretato o eseguito in maniera alla fine personale. E siccome il rapporto con il sacro, eccetera, è una cosa che ha a che fare con gli uomini e quindi serve agli uomini, eccetera, sì, si possono creare delle immagini di Cristo con l'intelligenza artificiale che possono essere credibili, eccetera. Però diciamo, la macchina non gli serve, insomma. Preferisco perché poi il risultato è lo stesso, cioè il risultato è lo stesso, il cliché è un cliché, non ha una, la bravura non esiste nel cliché, no? L'abilità non esiste nel cliché, in un certo senso. E quindi è più interessante che sia un'esperienza di risultato di un'esperienza personale e non meccanica. Però adesso qui non voglio fare il luddista, non mi scandalizzerei a trovarmi a pregare di fronte a un crocifisso fatto da Ciacci. Sì, non è molto. Però il tema è che cosa ci faccio io di fronte a crocifisso. Sì, no, una cosa che mi viene in mente adesso, comunque, rispetto al. Perché appunto l'arte sacra contemporanea è un tema irrisolvibile, eccetera. Però questo, se non deve far parte di questo problema più grande. Perché non si scioglie, nel senso che la fotografia è la più svantaggiata delle arti, però se la si separa da questo più grande contesto è ancora di più. Cioè, non, quindi nel momento in cui il tema è culturale, il tema culturale è che chi pensa all'arte sacra sappia che c'è anche la fotografia tra le arti, perché spesso ce lo dimentica, ce lo si
Poi,
dimentica.
soprattutto oggi che è venuto anche nel discorso sul venuto fuori, secondo me, è che il problema del sacro è esposto soprattutto un problema di funzionamento dell'immagine, più che un problema un problema artistico. E quindi, come dire, la fotografia ha generato una riflessione fondamentale sul funzionamento dell'immagine che la pittura in sé non avrebbe, andando a recuperare poi elementi che sono propri della storia dell'immagine sacra, perché era fondamentale. E quindi, secondo me, se non si porta all'interno del dibattito il problema il fotografico, il funzionamento dell'immagine fotografica, si rischia di vivere in un mondo dissociato rispetto alla realtà, insomma. Il
Sì.
problema veramente il problema delle immagini che allora, ad esempio, una volta, no, mi venite adesso, una volta quando una persona viene canonizzata in San Pietro, ci sono gli
Sì,
stendardi, no? Una volta erano dipinti, oggi ipotizzo che sia, magari no, non so se siano col tessuto, ma di fatto l'immagine che viene esposta è fotografica.
cioè, la base è la fotografia, sempre. La base è
Cioè,
la
e no,
fotografia perché deve somigliare.
sì, ma non c'è un tentativo di reinterpretare l'immagine fotografica. Quell'immagine che viene esposta deve essere il più possibile vicina all'originale fotografico, a quella restituita dalla fotografia.
Sì, forse anche giusto perché deve essere un'immagine di servizio.
Però è l'immagine ufficiale. No, ma sono, come dire, quello che prima faceva la pittura,
Sì,
adesso lo fa la fotografia. E quindi qual è il problema? Che però se noi escludiamo la fotografia dal ragionamento sul sacro, ci perde un pezzo perché noi la fotografia la usiamo attivamente nel.
diciamo Alessandro, questa ultima considerazione da parte di Luca, più che chiudere la puntata, direi che ne apre una infinità, perché si è parlato non soltanto di post-fotografia, si è parlato soprattutto di rapporto con la luce, ma è questo tema che ha toccato all'ultimo appunto il rapporto del cliché, il rapporto dell'interpretazione, ma il rapporto anche del destino, no? A un certo punto dell'immagine come forma privata o forma pubblica, direi che ci apre a un nuovo sguardo, una nuova considerazione.
Senza dubbio, Federico, è stata una puntata anche molto, si è capito, come dire, che abbiamo fatto la strada insieme, cercando domande forse ancora più che risposte, perché il tema è grande e merita di essere forse esplorato con maggiore attenzione.
No, è molto bello, poi soprattutto questo ritornare sempre del senso, no? Che poi abbiamo un po' connesso con il termine luce, la parola luce da cui siamo partiti, luce che ha molti significati, il significato di parola, per esempio la Torah è intesa come luce nella tradizione biblica, la conoscenza, la sapienza, la rivelazione in un certo senso. Io avevo piacere, visto che siamo comunque in un tempo forte nel quale ci avviciniamo verso le festività forti del Natale, della fine dell'anno. Mi era venuto in mente un passaggio che era da Matteo 13, 33, un tempo in cui si guarda anche a una concretezza nutrizionale, no? Un tempo in cui si fanno dei dolci, in cui ci si riunisce intorno a una tavola, per cui mi era venuto in mente questo passaggio che è una parabola, in realtà. Il regno dei cieli è simile al lievito di cui si serve una donna per fare il pane. Ella prende il lievito e lo mescola con una certa quantità di farina finché la pasta non sia tutta lievitata. Quindi mi veniva in mente un parallelismo tra il senso della luce che abbiamo affrontato in questa puntata, il significato, la ricerca di significato, l'incontro con il significato e l'impastarlo appunto con una materia che spesso è una materia volatile, una materia veloce, come quella dell'immagine, come quella dell'arte. E quindi volevo condividere un po' questo pensiero insieme a voi.
Grazie.
Allora, se vogliamo salutare gli amici in ascolto, diamo la linea allo studio.
Benissimo, salutiamo e facciamo anche gli auguri a questo.
Saluto e gli auguri anche da parte mia. Grazie per quell'invito.
Bene, grazie allora Luca Fiore e Alessandro Beltrami, un caro saluto a tutti, diamo la linea allo studio e a risentirci con la sposa.